Grazie Gianfranco per questo primo intervento che ci ha costruito il quadro del malato nei confronti del quale prendiamo in considerazione i problemi di natura infermieristica. Credo sia stato di tutta evidenza qual è il metodo che l'infermiere deve seguire per prendere le sue decisioni e adesso continuiamo con questa metodologia che ci pare anche un elemento importante sul quale riflettiamo e vogliamo riflettere all'interno di questo convegno. Anche questo è un messaggio di fondo trasversale che ci sembrerebbe importante portare. Adesso c'è un breve intervento, come sarà in coda a ciascuno degli interventi di sequenza della trattazione di questo malato, che verrà fatto da Giordano Peirani, che parlerà delle tecnologie, delle attrezzature, dell'assistenza infermieristica in questa fase di soccorso del malato politraumatizzato. Il gruppo che tratta appunto questo argomento delle competenze infermieristiche nei confronti delle tecnologie lo vedrete comparire più volte all'interno anche dei vari momenti per vedere come l'infermiere prende le decisioni e affronta questa tematica che ci pare appunto trasversale in area critica. Grazie.
Grazie Enrico. Buongiorno a tutti. Iniziamo spendendo due brevi parole che danno un po' l'idea sulla ragione per cui abbiamo fatto questo lavoro. Cioè, da una parte i nuovi ambiti di autonomia e di responsabilità, dall'altra la complessità che man mano che passano gli anni assumono le attrezzature e le tecnologie che unite alle sempre nuove evidenze scientifiche ci devono guidare nell'uso di queste attrezzature e di questi strumenti. La nostra autonomia professionale quindi secondo noi si deve basare soprattutto sulla conoscenza, perché se l'informazione è potere, solo avendo le conoscenze e le competenze noi possiamo utilizzare al meglio tutti questi strumenti, queste apparecchiature, anche perché voglio ricordare che l'utilizzo di queste apparecchiature non è mai privo di rischi. Le nostre conoscenze ci devono guidare per ridurre al minimo questi rischi. Per esigenze espositive vi ricordo che tutte queste le attrezzature di cui parleremo sono state distribuite all'interno dell'esposizione nelle diverse fasi del lavoro generale di quest'anno del congresso. In realtà questo, come dicevo, è solo una questione espositiva. Parleremo di un'attrezzatura in una determinata fase, ma non perché questa attrezzatura si usi solo in quella fase, ma può essere usata in tutte le altre fasi. Allora, in questa prima fase, scusate la ripetizione, parleremo del mezzo di soccorso avanzato, dei mezzi dispositivi di mobilizzazione, poi del defibrillatore e del pulsossimetro. Lo scopo non è precisamente quello di darvi delle istruzioni sul funzionamento di queste apparecchiature. Mi preme di più sottolineare quelle che sono le nostre competenze, cioè le conoscenze che dobbiamo applicare nell'utilizzo di queste attrezzature. Allora, il primo argomento di questo mio intervento è il mezzo di soccorso avanzato. Vi ricordo che a livello nazionale non esiste una normativa che imponga quella che è la dotazione di questo mezzo. Il decreto ministeriale che vedete in diapositiva, tra l'altro è del Ministero della Navigazione e Trasporti, si limita solamente a indicare delle caratteristiche per quanto riguarda l'autoveicolo e non la dotazione. Ma se noi dobbiamo utilizzarlo per garantire le migliori prestazioni nel soccorso del trauma grave, dobbiamo avere delle apparecchiature. Tra queste apparecchiature, non voglio smentire il collega che ha parlato prima, vedrei il respiratore polmonare automatico, un sistema di aspirazione delle secrezioni, una fonte di ossigeno, poi dobbiamo avere un monitor defibrillatore, un monitor che ci permetta di rilevare i principali parametri vitali. Poi un pulsiosimetro e il sfigmomanometro, in modo tale che noi possiamo avere un monitoraggio dei principali parametri vitali del paziente. Inoltre, come è stato sottolineato nella precedente esposizione, sono necessario avere dei dispositivi di mobilizzazione. Quali sono le competenze e le conoscenze che deve avere l'infermiere? Noi se facciamo questo tipo di lavoro, se lavoriamo in quest'area dell'assistenza infermieristica, dobbiamo conoscere prima di tutto qual è la dotazione del mezzo di soccorso e soprattutto dobbiamo sapere utilizzare qualsiasi strumento presente. Avere uno strumento che non sappiamo usare è meglio non averlo. Abbiamo avuto solo un piccolo accenno dei danni che può fare una strumentazione che non conosciamo. Per quanto riguarda il quesito che possiamo porre è proprio in base alle nostre conoscenze e alle competenze, a quello che sappiamo fare, perché poi è questo un po' forse il discrimine tra utilizzare o non utilizzare un'apparecchiatura. Possiamo scegliere riguardo alla dotazione presente su questo mezzo, anche pensando a quelle che sono le normative locali o regionali o aziendali che naturalmente in assenza di una normativa nazionale devono regolare la dotazione di strumentazione all'interno di questi mezzi. Io penso che sia necessario che anche l'infermiere partecipi alla scelta per quanto riguarda la dotazione. Questo proprio perché siccome dobbiamo essere noi a utilizzare queste apparecchiature, in base al nostro livello di conoscenza e di competenza, possiamo partecipare a questa scelta. Parlo brevemente adesso di quelli che sono i mezzi di mobilizzazione. Abbiamo visto che anche in assenza di sintomi vanno utilizzati, bisogna sempre sospettare una lesione, un danno a livello del rachide e quindi prima che sia stato escluso assolutamente la presenza di queste lesioni e per tutto il tempo è necessario utilizzare dispositivi di mobilizzazione. Più importanti sono il collare cervicale e la barella spinale. Per quanto riguarda il collare cervicale, sappiamo che si divide in due parti, a grandi linee una parte anteriore e una parte posteriore, e soprattutto ne esistono di diverse misure. Dobbiamo essere in grado di sapere quali sono la misura corretta del collare da utilizzare in quel determinato paziente. Dobbiamo saperlo assemblare e dobbiamo saperlo fissare correttamente. Si può anche riutilizzare previa pulizia e disinfezione. Poi abbiamo anche accenno brevemente all'esistenza della barella spinale che ci permette di trasportare il paziente mantenendo il corretto allineamento dei segmenti corporei per evitare ulteriori danni oltre al danno primario dovuto al trauma. L'infermiere deve avere le conoscenze sul quello che è il trauma del rachide e le complicanze, quindi deve sapere perché e come immobilizzare il paziente e naturalmente deve conoscere il dispositivo e come utilizzarlo. Bene, si è fatto buio. Sì, vai avanti. Un altro dispositivo presente, che dovrebbe essere presente in questa fase, è il defibrillatore, uno strumento che ci permette di monitorare l'attività cardiaca e anche altri parametri in strumenti evoluti e che permette soprattutto nello specifico la defibrillazione, cioè di erogare una scarica elettrica tale da riportare l'attività elettrica cardiaca normale. Questo si usa perché la fibrillazione ventricolare è una delle cause più frequenti di arresto cardiocircolatorio. Inoltre sappiamo che la sopravvivenza è legata a una rianimazione cardiopolmonare precoce e all'interruzione dell'aritmia tramite defibrillazione elettrica. Brevemente vi mostro quelli che sono i passaggi per l'utilizzo. Per chi conosce questo strumento si tratta di una sintetica superficiale incompleta sequenza di punti. Per chi non conosce lo strumento il consiglio molto vivo è di ricevere un addestramento adeguato su di esso. Perché il defibrillatore è sì uno strumento salvavita, però anche uno strumento pericoloso. Accennavo prima i rischi di qualsiasi strumento, però se non viene utilizzato quando deve essere utilizzato, non solo non arreca giovamento al paziente, ma può essere molto dannoso. Le competenze che deve avere l'infermiere, in questo caso, quelle che dobbiamo avere noi in questo caso, come vedete sono molto ampie, non si limitano alla conoscenza dell'apparecchiatura, ma l'apparecchiatura è vista all'interno di un determinato flusso di azioni che mirano alla ripresa dell'attività del cuore. Quindi deve conoscere sia la rianimazione, i principi teorici della defibrillazione, deve riconoscere l'alterazione dell'elettrocardiogramma, deve conoscere i segni e sintomi dell'arresto cardiocircolatorio, naturalmente deve conoscere l'apparecchiatura, perlomeno l'apparecchiatura che usa, nelle sue parti costruttive e quelli che sono i comandi, perché come tutte le apparecchiature possiedono una rigidità strutturale di procedura, cioè sono fatte per un determinato scopo e per usarle dobbiamo seguire una determinata procedura ed è per questo che oltre per la complessità dobbiamo conoscerle. Un'altra cosa che deve conoscere sono gli ambiti legislativi. A tal proposito vi ricordo solamente che all'inizio anno è stata approvata una legge che autorizza l'uso del defibrillatore semiautomatico anche a personale non strettamente medico, personale che però abbia ricevuto un addestramento specifico. E ciò mi fa ricollegare a quelli che sono i due quesiti che vi abbiamo posto per questo apparecchio, e cioè se naturalmente questo quesito si pone nel caso in cui il medico non sia presente. Se bisogna, una volta che abbiamo riconosciuto aritmie potenzialmente letali per il malato, dobbiamo avvertire e poi intervenire, oppure dobbiamo dare sempre una priorità alla rianimazione e alla defibrillazione. Naturalmente il discrimine è se siamo competenti, se siamo preparati non solo all'uso del defibrillatore, ma anche alla rianimazione cardiopolmonare. Se lo siamo, e ripeto, in assenza del medico dobbiamo dare priorità alla rianimazione e alla defibrillazione. Il secondo quesito è se è necessario che l'infermiere riceva un addestramento specifico, domanda che lì per lì sembra banale, ma però non si dice, riveste cioè, la sua importanza. Se abbiamo detto che dobbiamo essere addestrati, dobbiamo averlo ricevuto questo addestramento. La responsabilità è nostra, se non siamo capaci di usare l'etica della decisione, il terzo punto è se non siamo capaci di usare uno strumento, dobbiamo anche sapere dir di no, piuttosto che fare danni al paziente non dobbiamo usarlo. L'ultimo strumento che considero in questa fase è il pulsiossimetro o saturimetro, uno strumento che a fronte di un basso costo, di una grande utilità, un facile utilizzo e una bassa invasività ci dà delle informazioni molto importanti per quanto riguarda la ventilazione e l'ossigenazione del paziente, del malato. Il principio di funzionamento si basa sulla misurazione della percentuale di emoglobina legata all'ossigeno sul totale dell'emoglobina. Inoltre ci permette di rilevare il polso perché la misurazione avviene a livello delle arteriole e quindi misura anche il polso. Dobbiamo applicare il sensore in una parte che sia irrorata e dobbiamo impostare l'apparecchiatura, l'allarme. che ci avverte quando il valore scende sotto determinati livelli. Dobbiamo avere delle conoscenze per quanto riguarda il funzionamento dell'apparecchiatura, i limiti di applicazione, infatti a fronte dei suoi vantaggi ha dei limiti che sono dati dall'ipotermia, ipotensione, vasocostrizione, tremore. È per questo che dobbiamo sapere interpretare l'onda, perché non ci basta solo avere un valore, perché se questo valore non è attendibile ci può fuorviare, ci può dare delle informazioni che non solo non sono utili, ma non ci danno un quadro preciso della situazione del paziente. In questo caso il quesito può essere se l'infermiere imposta in modo autonomo i livelli di allarme. La risposta è forse ripetitiva, ma è sempre questa: se abbiamo le competenze, se sappiamo cosa significa il valore, se sappiamo l'importanza di questo valore, possiamo impostarlo, altrimenti no. Io concludo qui il mio intervento e lascio la parola alla prossima esposizione.
Grazie.
Grazie. In questa fase affronteremo tre apparecchiature: l'elettrocardiografo, il riscaldatore di liquidi e l'apparecchiatura per hemograss analisi. L'elettrocardiografo è una delle più antiche strumentazioni elettrobiomediche utilizzate e riveste ancora una notevole importanza. Viene utilizzata a scopo diagnostico. Non vi sto qua a dire come si fa un elettrocardiogramma, perché mi aspetto che voi lo sappiate, anche se in diapositiva c'è scritto come si fa. Allora, per quanto riguarda le nostre competenze, dobbiamo conoscere il tracciato fisiologico, il tracciato patologico, dobbiamo conoscere lo strumento che stiamo utilizzando e dobbiamo anche conoscere gli eventuali segnali di disturbo. Infatti in un punto dico interpretare il tracciato, questo vuol dire sapere se il tracciato è valido. Non intendevo dire che dobbiamo fare diagnosi noi, intendo dire che dobbiamo riconoscere un tracciato leggibile da uno che non lo è, data la presenza di eventuali artefatti dovuti a scarso contatto delle placche o tra i cavi e gli elettrodi, oppure movimenti respiratori, stati d'ansia, tremore. Il quesito è: l'infermiere, noi possiamo decidere in maniera autonoma di eseguire un tracciato al paziente? Io penso proprio di sì, che possiamo farlo. Un'altra apparecchiatura che vediamo in questa fase è il riscaldatore di liquidi, un dispositivo che permette di infondere liquidi riscaldati. Perché viene utilizzato? Viene utilizzato perché, come vi spiegheranno bene i miei colleghi toscani, l'ipotermia è un'evenienza da evitare al massimo, date le complicanze gravi che può avere. Quindi dobbiamo scegliere il set adatto, utilizzare l'apparecchiatura, conoscere l'apparecchiatura e avere conoscenze per quanto riguarda l'ipotermia, le complicanze e naturalmente il dispositivo. Quando l'infermiere decide in maniera autonoma di usare un dispositivo per riscaldare i liquidi, potrebbe essere una prescrizione medica la temperatura, però in questo caso, avendo noi queste competenze, la conoscenza riguardo all'ipotermia e alle sue complicanze, possiamo prendere una decisione autonoma. L'ultima apparecchiatura di cui vi parlo è l'emograss analizzatore, che rappresenta un piccolo laboratorio in sintesi che ci dà tutta una serie di valori su un campione di sangue e questi valori ci danno, e questo è razionale, indicazioni preziose per quanto riguarda l'equilibrio acido-base, l'equilibrio elettrolitico, la ventilazione del paziente, l'ossigenazione e l'ematosi, se è presente un CO-simetro. Dobbiamo conoscere l'apparecchiatura, dobbiamo sapere eseguire i controlli di qualità. Qui vorrei spendere solo un attimo, perché i controlli di qualità ci permettono di stabilire se l'apparecchiatura dà dei valori attendibili. Se noi siamo sicuri che i valori sono attendibili, c'è uno scopo nell'utilizzo di questa apparecchiatura, quindi è necessario eseguirli. Quindi dobbiamo conoscere quello che è il funzionamento tecnico dell'apparecchio, come si utilizza, gli eventuali allarmi e sapere intervenire per la risoluzione degli allarmi in modo tale che l'apparecchiatura sia sempre disponibile. Due domande a questo punto e ho concluso. Noi possiamo eseguire in maniera autonoma, senza indicazione del medico, un prelievo emogas analitico per emogas in base alle condizioni del paziente, se ci sono variazioni della saturazione o altro? E possiamo utilizzare i dati ottenuti dall'emogas per intervenire sul paziente? Alla prima domanda direi che secondo me sì, se abbiamo le competenze per eseguire un prelievo arterioso. La seconda domanda io la lascerei alla tavola rotonda di domani. Grazie, ho concluso.